La rivista.
Che oggi ci porta in Cina. Orizzonte Cina. La trovate online. È una creatura anche dell'Università di Torino, la vicina Università di Torino. E ho il piacere di salutare, perché se parlo di Orizzonte Cina parlo di e con Giovanni Andornino, docente di relazioni internazionali dell'Asia orientale presso appunto l'Università di Torino e direttore uscente di questo bel progetto editoriale. Benvenuto Giovanni.
Buongiorno Daniel, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, allora, noi innanzitutto approfittiamo per parlare di un paio di temi di questo nuovo numero. Ne scelgo volentieri uno io che mi ha intrigato, che fa un salto nel passato, questi cruciali anni venti. Di cosa si tratta?
Sì, è una riflessione che è stata condotta sulla rivista, in particolare della mia collega Anna Caffarena, sempre all'Università di Torino, che ragiona sulla trasformazione dell'ordine internazionale nel mondo costruito politicamente come lo conosciamo, che è una trasformazione determinata da alcuni fatti evidenti sotto gli occhi di tutti, in particolare fra tutti, il fatto che la potenza, come dire, la capacità di incidere sui grandi equilibri industriali, finanziari e dunque poi sociali, economici e politici del mondo, ecco, questa disponibilità di incidere si è, come dire, travasata nel corso degli ultimi decenni ed emerge fra tutti un paese che è la Cina, di cui noi ci occupiamo sulla rivista, come uno dei soggetti, o se vogliamo il soggetto, che più di tutti viene a giocare un ruolo diverso e assolutamente centrale nel sistema rispetto a quanto avveniva nel passato. E quindi la riflessione di molti studiosi, noi ne diamo conto in questo saggio, ma in molti altri, sia in questo numero sia in molti altri precedenti, la riflessione si concentra su qual è il ruolo, su quali sono i desiderata e in definitiva su quali saranno le implicazioni su di noi in Occidente di questo rimescolamento delle carte in termini di chi ha la capacità di appunto incidere e trasformare il mondo per come lo conosciamo. E ci si chiede se la Cina intenda, come si era pensato fino a tempi non distanti, 10 anni fa circa, se la Cina intenda giocare come parte dell'ordine che è stato costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, avente gli Stati Uniti come perno, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, oppure se la Cina rispetto a quest'ordine abbia un atteggiamento più o meno incisivamente revisionista, cioè volto a modificare l'ordine o a correggerlo in modo parziale o a integrarlo con dei presidi, delle istituzioni, dei modi di vivere, diciamo, a livello internazionale che le siano più confacenti, o proprio a ribaltarlo e a renderlo un qualcosa di diverso. Chi studia la politica internazionale, in conclusione, tende a osservare questo fenomeno con una certa preoccupazione, perché storicamente quando grandi potenze emergono, da che prima non c'erano, le potenze che precedentemente avevano un ruolo di guida, come gli Stati Uniti oggi, reagiscono, e nella reazione c'è questa abrasione che può diventare più o meno, come dire, significativa, e deve essere assolutamente ben gestita, perché in passato ne sono scaturiti conflitti importanti.
Senti, a proposito di abrasione, proprio in Italia in questi giorni si è fatto un gran parlare, ma è anche un tema in fondo per tutti i paesi in Europa, anche per il nostro, in maniera più o meno manifesta, più o meno latente. Mi riferisco alla polizia cinese. Mi immagino che anche tu sei a conoscenza, hai seguito un pezzo della vostra pubblicazione, Orizzonte Cina, parla di influenza della Repubblica Cinese in Italia. A cosa vi riferite voi?
Ma dunque, il saggio in questione è del condirettore della rivista, Daniele Brigadoi Colonia, un saggio magistrale che ricostruisce molto bene, sia dal punto di vista discorsivo, sia dal punto di vista pratico e delle implicazioni, il tema del ruolo che giocano le comunità cinesi d'oltremare. Noi in Italia ne abbiamo una cospicua, insomma sono 300.000 persone, in questa dialettica tra un Occidente che, come dicevo prima, tende a sentirsi minacciato dal nuovo attore Cina così preponderante e che dunque guarda con inquietudine alla Cina in tutte le sue espressioni, anche in quella delle sue comunità fuori dalla Cina, in questo caso insomma i cinesi d'oltremare italiani, è una Cina che volendo affermare una propria idea di che cosa voglia dire essere cinese, un'idea però omogenea, organica, insomma che richiede una certa ortodossia, non è un'idea plurale dove ciascuno può dire per me la cinesità è questo, io la vivo così, no. C'è una logica, c'è una linea che viene da Pechino e che tende a essere proposta, quando non imposta, anche alle comunità che vivono fuori dalla Cina. Ecco, questa è una dialettica abbastanza forte, dentro le quali queste comunità si trovano in una posizione non facilissima e sono oggetto di, come dire, tentativi, facciamo che dire, di moral suasion o di indirizzo che vengono dalla madrepatria, quindi dalla Cina continentale, e allo stesso tempo si trovano in colloquio con le società dove risiedono, quindi in questo caso quella italiana, che tra l'altro non sempre sono accoglienti dal punto di vista dell'integrazione. Quindi in questo tipo di, diciamo, tensione che noi vediamo indirettamente, ma quelle comunità vivono sulla loro pelle nel giorno per giorno e non è facile, si inserisce questo fatto oggettivamente peculiare di queste stazioni che loro, insomma, vengono chiamate di servizio amministrativo per le comunità cinesi d'oltremare e che altri chiamano stazioni di polizia, non solo per l'Italia, se ne parla molto in Canada, in vari altri paesi europei. Nel saggio si ricostruisce un po' la genesi e la ratio di questa presenza e anche un po' come dire, la tensione politica che questo ha scatenato, perché evidentemente nel momento in cui tu immagini che vi siano delle figure legate alle istituzioni cinesi che operano sul territorio italiano e tentano o tendono a avere un'influenza più o meno debita sulla popolazione che risiede in Italia, questo deve essere oggetto di un accordo bilaterale che non c'è, almeno non pare che ci sia, e quindi devo dire c'è anche un chiarimento che ci si deve attendere dalle istituzioni italiane a riguardo. Però il mio collega che porterà avanti la rivista con il nuovo direttore Simone Dossi, secondo me dà un chiaro senso non della polemica, ma della profonda natura e inquadra molto bene questo tema che si presta a essere semplificato, perché poi diventa distorsivo e va invece approfondito in modo attento.
Sì, insomma, bisogna poter fare le due cose, perché da un lato è un tema di interesse pubblico rilevante, evidentemente, perché c'è questo doppio taglio, no? Per come viene presentato, da un lato una presenza ingombrante da spiegare, da analizzare, da capire sui due fronti, no? Da un lato l'aiuto magari a chiarire ruoli, presenze dei migranti, degli immigrati, dall'altro poi c'è questo lato oscuro, no? Che fa un po' paura di rimpatri forzati, quello che è la dissidenza. E voi vi occupate proprio in Cina oggi di narrazioni. Per esempio, c'è un altro pezzo molto interessante di Riccardo Nanni, Narrazione potere discorsivo cinesi nell'era Covid. Anche questo è un altro tema. Tutto questo in Cina oggi. Giovanni Andornino, come direttore di Cina oggi, è l'ultima volta che ci sentiamo, però naturalmente in futuro torneremo a parlare di Cina oggi e magari con te o con i colleghi e le colleghe. Ti ringraziamo per essere stati con noi. Ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
A voi, grazie.